Capitolo 52. Nicola dispera di salvare Maddalena, ma si fa di nuovo coraggio e risolve di tentare. Notizie domestiche dei Kenwicks e dei Lillywick. Comprendendo che Newman era risoluto a ogni costo di farlo fermare e nel timore che qualche passante bene intenzionato, attratto dalle grida di al ladro, gli mettesse le mani addosso, gettandolo in una spiacevole situazione dalla quale avrebbe avuto difficoltà a districarsi, Nicola tosto rallentò il passo e aspettò che Newman Noggs lo raggiungesse, cosa che questi fece, ma così poco fiato gli era rimasto che non avrebbe potuto durare un altro minuto. «Andrò difilato da Bray», disse Nicola. «Gli parlerò. Se gli rimane ancora in petto un sentimento d'umanità, una semplice favilla di considerazione per la figliuola senza madre e senza nessuno, saprò riscuoterlo». «Non ci riuscirete», rispose Newman. «Non ci riuscirete». «Allora», disse Nicola, continuando a camminare, «obbedirò al mio primo impulso e andrò da Rodolfo Nickleby». «Allora che arriverete in casa sua, si sarà già messo a letto», disse Newman. «Lo tirerò fuori dalle lenzuola», esclamò Nicola. «Tacete, tacete», disse Noggs. «Calmatevi». «Voi siete un ottimo amico, Newman», soggiunse Nicola dopo una pausa, prendendogli la mano. «Io ho affrontato molte prove, ma qui si tratta dell'infelicità d'un'altra persona e d'una infelicità tale che veramente mi sento disperato e non so che fare». In verità la cosa sembrava disperata. Era impossibile servirsi in qualche modo delle notizie raccolte da Newman Noggs stando rinchiuso nell'armadio. La semplice circostanza del patto conchiuso fra Rodolfo Nickleby e Gride non avrebbe infirmato il matrimonio o destato l'opposizione di Bray, il quale, se non sapeva precisamente l'esistenza dell'accordo, doveva senza dubbio averne un sospetto. Quanto agli interessi nascosti che involgevano una frode su qualche bene di spettanza di Maddalena, essi erano rimasti abbastanza oscuri nelle parole di Arturo Gride, perché in quelle di Newman Noggs, annebbiate inoltre dai fumi della sua pistoletta tascabile, diventassero intelligibili e non rimanessero nel perfetto buio. «Mi sembra che non ci sia neppure un raggio di speranza», disse Nicola. «Tanto più è necessaria la calma, la ragionevolezza, la considerazione, la riflessione», disse Newman fermandosi a ogni parola e guardando ansioso il viso dell'amico. «Dove sono i fratelli Cheeryble?» «Tutti e due lontani per affari e prima di una settimana non saranno di ritorno». «Non c'è alcun mezzo di informarli della cosa? Non potrebbe uno almeno essere qui domani sera?» «Impossibile», disse Nicola. «C'è il mare di mezzo. Col vento più favorevole di questo mondo ci vorrebbero 3 giorni e 3 notti». «Il loro nipote», disse Newman, «il loro vecchio impiegato?» «Che cosa possono fare essi che non possa far io?» soggiunse Nicola. «Poi, riguardo a loro specialmente, mi è stato ingiunto su questo argomento il silenzio assoluto. Qual diritto ho io di tradire la fiducia riposta in me quando nient'altro che un miracolo può impedire questo sacrificio?» «Pensate», incalzò Newman, «non v'è alcun mezzo?» «Non ve n'è», disse Nicola, assolutamente abbattuto. «Non ve n'è alcuno. Il padre la sollecita e la figlia acconsente. Questi demoni l'hanno presa nella loro rete con la legge, il potere, la forza, il denaro e tutte le influenze da parte loro. Come io posso sperare di salvarla?» «Sperate fino all'ultimo», disse Newman battendogli sulla spalla. «Sperate sempre da quel bravo ragazzo che siete. Non abbandonate mai la speranza. Non sta bene. Mi sentite, Nicolino? Non sta bene. Non trascurate di fare qualche tentativo. È sempre una consolazione sapere che si è fatto quel che si poteva, ma non abbandonate la speranza. Senza speranza sarebbe inutile far nulla. Sperate, sperate, fino all'ultimo». Nicola aveva bisogno di incoraggiamento. La subitaneità con cui aveva appreso la notizia dei disegni dei due usurai, il poco tempo che rimaneva per darsi da fare, la probabilità, che era quasi certezza, che fra poche ore Maddalena Bray sarebbe perduta per sempre e piombata nella più grande infelicità e forse destinata a una morte precoce, tutto questo lo aveva addirittura stordito e oppresso. Ogni speranza intorno a lei, che gli aveva lasciata formarsi o inconsapevolmente vagheggiata, sembrava gli fosse caduta ai piedi, avvizzita e morta. Tutti i fascini di cui l'aveva circondata con la memoria o la immaginazione gli si presentarono in quel momento ad aumentare la sua angoscia e aggiunsero nuova amarezza alla sua disperazione. Tutti i sentimenti di simpatia per l'infelice condizione della fanciulla e di ammirazione per il suo eroismo e la sua forza raddoppiarono in lui l'indignazione che gli traboccava da ogni poro e gli gonfiarono il cuore quasi da farlo scoppiare. Ma se il cuore di Nicola era abbattuto, c'era lì pronto Newman a risollevarlo. V'era tanta serietà nelle sue rimostranze e tanta sincerità e fervore nelle sue maniere, per quanto al solito strane e ridicole, che gli infuse in Nicola nuova fermezza e lo mise in grado di dire, dopo che ebbero camminato un po' in silenzio: «Voi mi avete dato una lezione, Newman, e io ne farò tesoro. Un passo almeno io voglio dare, sono obbligato a dare. E a questo ci sarà tempo domani». «Di che si tratta?» chiese Nox con inquietudine. «Non di minacciare Rodolfo, non di andare a parlare col padre». «Di andare a parlare con la figliuola, Newman», rispose Nicola. «Fare ciò che, dopo tutto, è il massimo che i fratelli Cirible potrebbero fare se fossero qui, come disgraziatamente non sono, a ragionar con lei su questa triste unione, a mostrarle gli orrori verso i quali essa corre. Spensieratamente forse e senza la debita riflessione, a supplicarla almeno di aspettare. Forse ella non ha avuto nessuno che le abbia dato un consiglio. Chissà che io non possa commuoverla anche ora, benché sia tardi e lei sia già sull'orlo dell'abisso». «Magnificamente detto», disse Newman. «Bene, bene, sì, benissimo. E dichiaro», esclamò Nicola con onesto entusiasmo, «che a questo sforzo non sono spinto da alcuna considerazione personale o egoistica, ma da pietà per lei, e che io farei lo stesso ci fossero 20 rivali in campo e io fossi l'ultimo e il meno favorito di tutti». «Sì, lo credo», disse Newman. «Ma ora dove correte?» «A casa», rispose Nicola. «Venite con me o vi debbo dir buonasera». «V'accompagnerò un po', se volete camminare e non correre», disse Nox. «Debbo correre stasera, Newman», rispose in fretta Nicola. «Debbo muovermi rapidamente se voglio respirare. Vi dirò domani ciò che avrò detto e fatto». Senza aspettare risposta, si slanciò innanzi a rapidi passi e, mischiandosi alla folla che gremiva la via, scomparve subito alla vista. «A volte è troppo impetuoso», disse Newman, seguendolo finché poté con lo sguardo. «E perciò appunto mi piace. Ne ha ben ragione ora che vi si è mischiato il diavolo. Sperate. Credo d'aver detto sperate. Le teste di Rodolfo Nickleby e di Gride alleate insieme e la speranza dall'altra parte. Ah, ah!» Newman Noggs concluse il suo soliloquio con una melanconica risata e con una melanconica scossa di capo e un'aria molto melanconica girò sui tacchi e prese ad arrancare per la sua via, la quale, in circostanze ordinarie, sarebbe stata verso qualche bettola o liquoreria. Ma Newman era troppo interessato alla grave faccenda dell'amico e troppo ansioso per ricorrere a questa risorsa, e così, con molto dolorose e poco incoraggianti riflessioni, se ne andò diritto a casa. Era accaduto, in quel pomeriggio, che la signorina Morlena Kenwigs avesse ricevuto un invito ad andare il giorno dopo, col battello, dal ponte di Westminster fino all'isola di Eel Peak, presso Twickenham, per far ivi una lieta colazione fredda con birra, bibite fragranti e gamberi e danzare all'aria aperta con la musica d'una banda girovaga, trasportata lì per quello scopo. Giacché il battello era specialmente noleggiato da un maestro di ballo di grandi relazioni per accogliervi le sue numerose allieve. E le allieve, mostrando di apprezzare i buoni servigi del maestro di ballo, compravano e inducevano gli amici e le amiche a comprare vari biglietti di color cilestrino che davano loro il diritto di far parte della spedizione. Di quei biglietti color cilestrino, uno era stato donato da un'ambiziosa vicina alla signorina Morlena Kenwigs, purché volesse intervenire insieme con le sue figliuole, e la signora Kenwigs, giudicando giustamente che fosse in gioco l'onore della famiglia nel far fare alla figlia Morlena, in così breve termine, la più splendida figura possibile, e nel dimostrare al maestro di ballo che v'erano, oltre di lui, altri maestri di ballo, e a tutti i padri e le mamme che sarebbero intervenuti, che anche i suoi figli erano in grado di ricevere una eccellente educazione, era già svenuta 2 volte sotto l'estensione dei suoi grandi preparativi, ma sempre sorretta dalla risoluzione di tenere alto il nome della famiglia o di perire nello sforzo, stava ancora lavorando accanitamente quando Newman Noggs tornò a casa. Ora, fra la pieghettatura a caldo delle gale, fra l'orlatura delle mutandine, l'applicazione dei falpalà alle vesti, gli svenimenti e i rinvenimenti relativi all'occasione, la signora Kenwigs era stata così interamente occupata da non avere osservato fino a mezz'ora prima che le trecce d'oro della signorina Morlena erano, per così dire, spigate, e che, tranne che non venissero messe fra le mani d'un abile parrucchiere, ella non avrebbe mai potuto conseguire il trionfo agognato fra le figliuole di tutta l'altra gente, seppure non sarebbe stata travolta addirittura dalla disfatta. Questa scoperta aveva ridotto la signora Kenwigs alla disperazione, perché il parrucchiere aveva la bottega distante di lì 3 vie e 8 pericolosi crocicchi. Non si poteva lasciar Morlena andar sola, anche se fosse stato decente, cosa di cui la signora Kenwigs dubitava. Il signor Kenwigs non era tornato dal lavoro e non c'era nessuno che potesse accompagnarla. Così la signora Kenwigs prima schiaffeggiò la signorina Morlena, cagione di tutti quei tormenti, e poi si mise a piangere. «Figlia ingrata!» disse la signora Kenwigs. «Dopo tutto ciò che ho fatto per te questa sera!»
«Che ci debbo fare, mamma?»
rispose Morlena, anche lei piangente.
«Se i capelli vogliono crescermi!»
«Taci, brutta smorfiosa!» disse la signora Kenwigs. «Taci, anche se ti lasciassi andare sola e per strada tu non ti facessi arrotare, so bene che correresti da Laura Chopkin» — era la figliuola della vicina ambiziosa — «per andarle a raccontare quello che ti metterai domani. Lo so, tu non hai amor proprio e non ti si può perdere mai d'occhio neppure per un istante». Deplorando in questi termini i cattivi istinti della figliuola maggiore, la signora Kenwigs distillò dagli occhi altre gocce d'angoscia e dichiarò che non credeva che vi fosse nessuna più tribolata di lei. A questo Morlena Kenwigs pianse di nuovo e mamma e figlia si compiansero insieme. Le cose erano a questo punto quando fu udito, fuori la porta, Newman Noggs che saliva lentamente le scale. La signora Kenwigs, accendendosi di nuova speranza al rumore di quei passi, si cancellò in fretta dal viso quanti più segni poté, in così breve termine, della recente commozione e, presentandosi innanzi a lui e mostrandogli il dilemma in cui si trovava, lo supplicò di accompagnare Morlena fino alla bottega del parrucchiere.
«Non ve lo domanderei, signor Knox», disse la signora Kenwigs, «se non sapessi quanto siete buono e gentile. No, non ve lo domanderei per nulla al mondo. Sono di carattere debole, signor Knox, ma non chiederei mai un favore pensando di dover avere un rifiuto, appunto come non vorrei vedere i miei figli schiacciati e calpestati dalle insidie e dalla bassezza degli altri».
Newman era così buono che non poteva non acconsentire, anche senza questa espressione di fiducia da parte della signora Kenwigs. Per conseguenza, erano appena trascorsi pochi minuti che lui e la signorina Morlena erano già in cammino verso la bottega del parrucchiere. Non era esattamente la bottega d'un parrucchiere, vale a dire che la gente rozza e volgare l'avrebbe detta la bottega d'un barbiere, perché non solo vi si tagliavano e si arricciavano elegantemente i capelli delle donne e accuratamente quelli dei fanciulli, ma vi si redevano anche con bel garbo gli uomini. Pure era una bottega assai elegante, veramente di prima classe, che sfoggiava nella mostra, oltre a tutte le altre bellezze, i busti d'una signora bionda e d'un signore bruno, l'ammirazione di tutto il vicinato. Veramente alcune donne erano giunte ad asserire che il signore Bruno era effettivamente l'effigie del giovane arzillo padrone della bottega, e la gran rassomiglianza fra l'acconciatura di costui e quella del busto, tutte e due coi capelli lucenti, una bella scriminatura nel mezzo e una profusione di riccioli circolari alle tempie, incoraggiava quest'idea. Le meglio informate del bel sesso, però, non facevano alcun caso di tale asserzione, giacché, per quanto disposte, ed erano dispostissime, a render piena giustizia al bel volto e alla bella presenza del proprietario della bottega, ritenevano che il viso del signore Bruno, nella mostra, fosse una squisita e astratta idea della bellezza maschile, incarnata a volte forse fra i militari e gli angeli, ma molto raramente destinata ad allietare occhi mortali. Fu a quella bottega che Newman Noggs condusse la signorina Kenwigs sana e salva. Il proprietario, sapendo che la signorina Kenwigs aveva 3 sorelle, ciascuna con 2 trecce d'oro, del valore almeno di 12 soldi al mese, abbandonò subito un vecchio che aveva appunto finito di insaponare per raderlo e, consegnandolo al garzone, che non era molto simpatico alle donne, obeso com'era e attempatello, si mise a servire lui stesso la signorina. Era avvenuto appena questo cambiamento che si presentò per farsi radere un grosso, atticciato e gioviale scaricatore di carbone che, con la pipa in bocca, passandosi la mano sul mento, chiese di sapere quando un lavorante sarebbe stato libero. Il garzone al quale era stata rivolta la domanda diede un'occhiata di dubbio al giovane proprietario e il giovane proprietario diede un'occhiata sprezzante allo scaricatore di carbone, osservando nello stesso tempo: «Qui non vi sarà fatta la barba, brav'uomo!» «Perché poi?» disse lo scaricatore di carbone. «Perché non facciamo la barba alle persone della vostra condizione?» osservò il giovane proprietario. «Come? La settimana scorsa, guardando attraverso i vetri, ho visto che facevate la barba a un fornaio?» «È necessario tirare una linea in qualche parte», rispose il principale. «La linea la tiriamo qui. Noi non possiamo andare più giù dai fornai. Se dovessimo spingerci più in giù dai fornai, i nostri avventori ci abbandonerebbero e potremmo chiudere bottega. Dovete provare in qualche altra parte, caro. Qui non vi possiamo servire». Lo scaricatore di carbone non disse nulla. Sorrise a Newman Noggs, che sembrava molto divertito. Diede un'occhiata in giro, poco rispettosa, ai vasi di pomata e agli altri oggetti sfoggiati nella bottega. Si tolse la pipa di bocca e cacciò un acuto sibilo. Poi se la mise di nuovo fra i denti e se ne andò. Il vecchio, che era stato appunto insaponato e che stava seduto in atteggiamento molto malinconico, con la faccia rivolta alla parete, parve che non si fosse accorto di questo incidente e fosse insensibile a tutto ciò che lo circondava, immerso com'era nella profondità di una sua fantasticheria, molto lugubre a giudicar dai sospiri che cacciava di tanto in tanto. Con quell'esempio di concentrazione presente, il proprietario cominciò a lavorare sulla signorina Kenwigs, il garzone a raschiare il vecchio e Newman Knox a leggere il giornale della domenica innanzi, tutti e tre in silenzio, quando la signorina Kenwigs cacciò a un tratto uno strillo e Newman, levando gli occhi, capì che esso era stato originato dal fatto che il vecchio aveva voltato la testa e aveva rivelato che i suoi lineamenti erano quelli del signor Lillywick, il riscossore delle bollette dell'acqua potabile. Erano sì i lineamenti del signor Lillywick, ma profondamente mutati. In passato, se mai una persona aveva obbedito rigorosamente alla norma di apparire in pubblico ben rasato e lindo, quella persona era il signor Lillywick. Se mai un riscossore di bollette s'era comportato da riscossore di bollette e aveva assunto innanzi a tutti una solenne e immensa dignità, come se avesse il mondo intero sui suoi registri e due parti d'esso coi pagamenti in arretrato, quel riscossore era appunto il signor Lillywick. E ora eccolo lì, col mento ingombro da una barba vecchia d'una settimana almeno, con la gala della camicia sudicia e gualcita che gli s'acquattava per così dire sul petto invece d'erigersi come una cresta. Eccolo lì, con un'aria così avvilita e cadente, così abbattuta e piena d'umiliazione, di dolore e vergogna, che se le anime di 40 conduttori d'immobili, ai quali fossero stati tagliati i tubi dell'acqua per non aver pagate le bollette, avessero potuto concentrarsi in un unico corpo, avrebbero appunto espresso la stessa mortificazione e la stessa aria di disfatta impresse nella persona del signor Lillywick, il riscossore. Newman Knox lo chiamò a nome e il signor Lillywick cacciò un gemito per poi tossire e nasconderlo. Ma il gemito era un gemito bello e buono e la tosse non era che una tosserellina. «Vi sentite qualche cosa, signore?» disse Newman Knox. «Qualche cosa, caro, dite!» esclamò il signor Lillywick. «Il tubo della vita è prosciugato, caro, e non vi rimane che il fango!» Non dando questa risposta, d'uno stile che fu attribuito da Newman alla recente dimora del signor Lillywick fra gli artisti del teatro, nessuna spiegazione soddisfacente, Newman ebbe l'aria di voler fare un'altra domanda quando il signor Lillywick glielo impedì, stringendogli la mano e poi agitando la propria. «Lasciate che mi faccia la barba», disse il signor Lillywick. «Sarà finita prima che sia servita Morlena, giacché è Morlena, no?» «Sì», disse Newman. «I Kenwigs hanno avuto un altro bambino, non è vero?» domandò il discossore. Di nuovo Newman disse: «Sì, è un bel bambino?» domandò il discossore. «Non è poi brutto», rispose Newman alquanto impacciato da questa domanda. «Susanna Kenwigs soleva dire», osservò il discossore, «che s'augurava d'avere un bambino che mi rassomigliasse. Mi rassomiglia, signor Knox?» Non era facile rispondere, ma Newman eluse la domanda, rispondendo al signor Lillywick che chissà se il bambino col tempo non sarebbe riuscito come lui. «A ogni modo sarei lieto se avessi, prima di morire, qualcuno come me», disse il signor Lillywick. «A morire c'è tempo», disse Newman. E a questo il signor Lillywick rispose in tono solenne: «Lasciate che mi faccia la barba». E affidatosi di nuovo alle mani del garzone, non disse più sillaba. Era questo un contegno strano, e parve così strano alla signorina Morlena che essa, col grave rischio di farsi tagliare un pezzo d'orecchio, non aveva potuto stare senza voltarsi una dozzina di volte durante il colloquio precedente. A lei però il signor Lillywick non badò affatto, cercando piuttosto, così parve almeno a Newman Knox, di sfuggire alla sua osservazione e di rannicchiarsi quando attraeva gli sguardi di lei. Newman si domandava, meravigliato, a che mai si dovesse quel mutamento di contegno da parte del riscossore, ma filosoficamente riflettendo che certo presto o tardi lo avrebbe saputo e che poteva tranquillamente aspettare, non rimase molto commosso dalla bizzarria della condotta del vecchio. Il taglio e l'arricciamento dei capelli terminati finalmente, il vecchio, che era stato un po' ad aspettare, si levò per andarsene, e uscendo con Newman, che in fatto di prove di silenzio non era superato da nessuno, non fece alcun tentativo di romperlo. E così continuarono ad andare finché non raggiunsero la casa di Morlena, innanzi alla quale Lillywick disse: «I Kenwicks, signor Knox, si dispiacquero molto per quella notizia?» «Quale notizia?» rispose Newman. «Quella del mio matrimonio?» suggerì Newman. «Oh!» rispose il signor Lillywick con un altro gemito, questa volta neppure dissimulato da un tentativo di tosse. «Mamma ci pianse quando lo seppe», interruppe la signorina Morlena, «e non glielo dicemmo che dopo molto tempo, e papà era tanto abbattuto, ma ora sta meglio, e io stetti male, ma ora sto meglio anch'io. Daresti al tuo prozio Lillywick un bacio se te lo chiedesse, Morlena?» disse il riscossore con qualche esitazione. «Sì, zio Lillywick, sì!» rispose la signorina Morlena con l'energia di entrambi i genitori riuniti. «Ma non alla zia Lillywick! Essa non mi è zia, e non la chiamerò mai zia!» Non erano ancora pronunciate queste parole che il signor Lillywick sollevò in braccio la signorina Morlena e la baciò, e trovandosi in quel momento sulla soglia del portone di casa del signor Kenwicks, che, come già stato detto, di solito stava spalancato, si diresse di filato nella stanza comune del signor Kenwicks, deponendovi nel mezzo la signorina Morlena. Il signore e la signora Kenwicks erano a cena. Alla vista del parente proscritto, la signora Kenwicks si sentì mancar le forze e si fece pallida, e il signor Kenwicks si levò maestosamente. «Kenwicks», disse il riscossore, «dammi la mano». «Signore», disse il signor Kenwicks, «è passato oramai il tempo in cui io mi sentivo orgoglioso di stringere la mano a un uomo come quello che mi sta dinanzi. Non è più quel tempo, signore, in cui una visita di quell'uomo destava in me e nel seno della mia famiglia dei sentimenti naturali e consolanti. Ma ora io guardo quell'uomo con una stupefazione che sorpassa ogni limite e mi domando dov'è il suo onore, dov'è la sua lealtà, dov'è la sua natura umana». «Susanna Kenwicks», disse il signor Lillywick volgendosi umilmente alla nipote, «non mi dici nulla?» «Non ne ha la forza», disse il signor Kenwicks picchiando energicamente la tavola. «Fra l'allevamento d'un bambino che poppa per due e le riflessioni sulla vostra crudele condotta, non bastano quattro pinte di birra al giorno a sostenerla». «Son contento», disse dolcemente il povero riscossore, «che il bambino cresca così forte. Son molto contento». Questo toccava il punto più sensibile dei Kenwicks. La signora Kenwicks immediatamente si mise a piangere e il signor Kenwicks mostrò una grande commozione. «Il mio più piacevole sentimento, nel tempo in cui si attendeva il bambino», disse il signor Kenwicks dogliosamente, «era di pensare, se è un maschio, come m'auguro che sia, perché ho udito tante tante volte dallo zio Lillywick che preferirebbe di veder nascere un maschio, se è un maschio, che dirà suo zio Lillywick? Come gli piacerà di chiamarlo? Lo chiamerà Pietro, Alessandro, Pompeo, Diogene o come? E ora quando lo guardo, povera anima innocente, che non sa adoperare le maniche per stracciarsi la cuffietta, che non sa adoperar le gambette che per pigliarsi a calci da se stesso. Quando lo vedo in grembo alla madre e tubare come un piccioncino e nella sua cara inconsapevolezza quasi soffocarsi con la manina in bocca, quando lo veggo, povero bambino, e penso che quello zio Lillywick che avrebbe dovuto volergli tanto bene, se è da se stesso allontanato, mi sento invaso da un tale sentimento di vendetta che nessuna parola può descrivere. E mi sembra anche che quel santo piccino mi consigli a odiarlo. Questo quadro pietoso commosse profondamente la signora Kenwigs. Dopo parecchie imperfette espressioni, che invano tentarono di reggersi a galla e furono sommerse e trasportate alla deriva da un impetuoso fiotto di lacrime, essa parlò.
«Zio», disse la signora Kenwigs, «pensare che voi avreste voltate le spalle non soltanto a me, ma anche ai miei cari figli e a mio marito, che è l'autore dei loro giorni. Voi che una volta eravate così buono e affezionato che non avremmo mai creduto una cosa simile e avremmo fulminato col nostro disprezzo chiunque ce l'avesse detta. Voi che volemmo onorare battezzando col vostro nome il nostro primo maschio. Ah, Dio mio, che crudeltà! Forse che pensavamo al denaro?» disse il signor Kenwigs. «Credete che avessimo un motivo di interesse?»
«No!»
esclamò la signora Kenwigs. «Del denaro non sappiamo che farne!»
«Dico lo stesso io», disse il signor Kenwigs, «e ho detto sempre lo stesso.
I miei sentimenti sono stati lacerati», disse la signora Kenwigs. «Il mio cuore è stato straziato dall'angoscia. Io ho sofferto tanto nei giorni dell'allattamento. La mia povera creatura innocente è stata agitata e irrequieta. Morlena è diventata un'ombra per la gran passione. Tutto questo io dimentico e perdono, e con voi, zio, io non posso mai litigare».
«Ma zio, non mi dite di ricever lei, non ditemelo mai, perché io non la riceverò, non la riceverò, non la riceverò, non la riceverò».
«Susanna cara», disse il signor Kenwigs, «pensa a tuo figlio».
«Sì», strillò la signora Kenwigs, «penserò a mio figlio, penserò a mio figlio, al mio caro figlio che nessun zio mi può togliere, al mio odiato, disprezzato, abbandonato, rinnegato figlio».
E a questo punto la commozione della signora Kenwigs si fece così violenta che il signor Kenwigs dové somministrarle dei sali volatili internamente e l'aceto esternamente e distrigarle un laccio del busto, quattro cordoncini della gonna e parecchi bottoncini. Newman aveva assistito in silenzio alla scena, perché il signor Lillywick gli aveva fatto cenno di andarsene e il signor Kenwigs invece lo aveva invitato a rimanere. Dopo che la signora Kenwigs si fu in qualche grado riavuta e Newman, quale persona che aveva qualche ascendente su di lei, le ebbe fatta qualche rimostranza pregandola di calmarsi, il signor Lillywick disse con un balbettio:
«Io non chiederò mai a nessuno di ricevere mia... È inutile che dica chi. Voi sapete chi intendo, Kenwigs e Susanna. Ha fatto una settimana ieri che lei è scappata con un capitano in aspettativa».
Il signore e la signora Kenwigs diedero un balzo.
«Scappata con un capitano in aspettativa», ripete il signor Lillywick. «Vilmente e perfidamente scappata con un capitano in aspettativa. Con un capitano dal naso a tromba, dal quale chiunque si sarebbe sentito al sicuro. Fu in questa stanza», disse il signor Lillywick guardando gravemente in giro, «che vidi la prima volta Enrichetta Pitauker. È in questa stanza che io la scaccio di casa per sempre».
«E ora», disse il signor Lillywick dopo una scena straziante e dopo che la stanza fu di nuovo sgombrata dai piccini,
«datemi da cenare. La cosa è avvenuta a 20 miglia da Londra. Sono arrivato questa mattina e sono andato gironzando tutto il giorno, incapace di prendere la decisione di venirvi a trovare. Io la secondavo in tutto, lei faceva sempre a suo modo, senza che io le dicessi mai nulla, e ora ecco che cosa ha fatto. C'erano 12 cucchiaini da tè e 24 sterline in oro. M'è dispiaciuto perderli. È una prova. Mi par quasi di non essere più capace d'andar picchiando di nuovo alle porte nei miei giri di riscossione. Per piacere, non ne parliamo più. I cucchiaini valevano... Non ci pensiamo».
Con queste espressioni appena mormorate,
Il vecchio versò un po' di lacrime, ma i parenti lo fecero sedere e lo persuasero, senza molto parlare, a rifocillarsi ben bene. E quando egli ebbe finita la prima pipata e tracannati 3 o 4 ponci, ordinati dal signor Kenwigs per celebrare il ritorno dello zio nel seno della famiglia, egli apparve, benché con la cresta assai bassa, assolutamente rassegnato al suo fato e piuttosto consolato della fuga della moglie. «Quando io veggo quest'uomo», disse il signor Kenwigs con una mano intorno alla vita della moglie, con l'altra reggendo la pipa, che gli faceva chiudere gli occhi e tossire molto perché non era un gran fumatore, e con gli occhi su Morlena, la quale sedeva sulle ginocchia dello zio, «quando io veggo quest'uomo che ritorna ancora una volta nella famiglia che egli adora e veggo i suoi affetti legittimamente svilupparsi, sento che il suo carattere è grande ed elevato al pari del suo grado nella società come pubblico funzionario e che le voci dei miei figli, di cui ha assicurato l'esistenza, mi bisbigliano dolcemente. Ecco un avvenimento che il cielo stesso ha voluto benedire». Questa dichiarazione cambiava assolutamente faccia alle cose. La signora Kenwigs si gettò al collo del vecchio zio, rimproverandosi amaramente la recente durezza ed esclamando che se lei aveva sofferto, quali non dovevano essere state le sofferenze di lui. Il signor Kenwigs gli afferrò le mani e gli giurò eterna amicizia e rimorso. La signora Kenwigs era agghiacciata d'orrore a pensare d'aver raccolto una volta nel proprio seno un serpente, un aspide, una vipera, una biscia e un coccodrillo come Enrichetta Pitauker. Il signor Kenwigs sostenne che questa doveva essere stata veramente cattiva per non essersi corretta con una così lunga contemplazione delle virtù della signora Kenwigs. La signora Kenwigs ricordò che il marito le aveva detto spesso di non essere soddisfatto della condotta della signorina Pitauker e si domandò come mai lei fosse stata accecata da una simile miserabile. Il signor Kenwigs aggiunse che lui aveva avuti i suoi sospetti, ma che non si meravigliava che la moglie non li avesse avuti, perché lei era tutta castità, purezza e sincerità, ed Enrichetta tutta bassezza, falsità e inganno. E marito e moglie dissero entrambi, con forte sentimento e lacrime di simpatia, che tutto era accaduto per il meglio, scongiurando nello stesso tempo il buon riscossore di non farsi abbattere da un'inutile ambascia, ma di cercare conforto nella compagnia di quegli affettuosi parenti che avevano sempre per lui aperti il cuore e le braccia. «Per affezione riguardo a voi, Susanna e Kenwigs», disse il signor Lillywick, «e non per vendetta e rancore per lei, che è al di sotto di ogni considerazione, io domani mattina intesterò ai vostri figliuoli perché venga pagato ai superstiti fra loro alla maggiore età o nel giorno del loro matrimonio quel denaro che una volta intendevo loro lasciare per testamento. L'atto sarà compiuto domani e il signor Knox sarà uno dei testimoni. Egli ha sentito la mia promessa e vedrà che domani sarà mantenuta». Soverchiati da questa generosa offerta, il signor Kenwigs, la signora Kenwigs e la signorina Morlena Kenwigs cominciarono a singhiozzare insieme. E il suono dei loro singhiozzi, comunicandosi alla camera attigua, fece piangere anche gli altri bambini che erano già a letto. Allora il signor Kenwigs vi si precipitò in furia e ne uscì portandoli fuori 2 per ciascun braccio, per gettarli con le loro cuffiette e le loro camicie da notte ai piedi del signor Lillywick, a invocare su di lui tutti i favori del cielo.